Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio.
Parola del Signore.
Abbiamo sentito San Paolo insistere nel dire: per grazia siete salvati. Poi ancora che Dio vuol mostrare la straordinaria ricchezza della sua grazia verso di noi. E poi ancora, per grazia siete salvati mediante la fede. Allora ci sono due parole importanti in queste frasi. Primo, salvati. Abbiamo bisogno di essere salvati? Da che cosa? Per che cosa? Uno che pensa di non aver bisogno di essere salvato non cerca né salvezza né salvatore. Si accontenta di essere com'è. San Paolo insiste nel dire che siamo salvati. E per essere salvati bisogna che ci sia qualcuno che salva, perché uno che è ormai perduto come fa a salvarsi da solo? Non si sarebbe messo in quella condizione. C'è bisogno di un salvatore. E il salvatore come facciamo a guadagnarcelo, a cercarlo? Per grazia siete salvati. Ecco, San Paolo ci dice che il Salvatore agisce indipendentemente dalla nostra bontà o capacità. Il Salvatore salva perché Lui ama colui che deve essere salvato. E da che cosa salvati? Dalla morte. E dalla morte ancora prima di caderci dentro dal peccato. È il peccato che porta alla morte. Noi siamo immersi, siamo infangati, siamo trascinati via dal peccato, cioè dalla disobbedienza a Dio, da questa situazione così di sofferenza per se stessi, ma anche una sofferenza che poi si diffonde e si comunica attorno a tutti gli altri. Abbiamo bisogno di essere salvati. Dio promette salvezza, perché noi ci rivolgiamo a Lui e poi a questa salvezza o a questo Salvatore ci aggrappiamo, in modo da non lasciarci più strappar via da Lui, dal Salvatore. Per grazia siete salvati. Ora, le promesse di Dio sono parole, ma noi vogliamo vedere i fatti. Sarà vero che il Signore mantiene queste promesse, che ci salva, che ci dà un Salvatore? Ed ecco, oggi la parola di Dio ci ha ricordato due fatti tra i tanti che sono successi lungo la storia, che si chiama appunto storia di salvezza. E i due fatti che ci sono ricordati, uno ce l'ha ricordato Gesù stesso, e l'altro l'abbiamo sentito nella prima lettura. Il fatto che Gesù ci ricorda è quello che è successo nel deserto, quando il popolo ha cominciato a mormorare, a ribellarsi a Dio, a parlar male di Lui, e allora ecco che sono arrivati i serpenti, che col loro morso velenoso, col loro veleno che iniettavano negli uomini, questi morivano. Allora nel popolo molti morivano proprio perché venivano morsi dal serpente. Allora il popolo peccatore chiede a Mosè: Mosè, prega per noi. Noi non possiamo salvarci da questa disgrazia. Che ci salvi Dio. Ma noi non abbiamo neanche nessun diritto di pregarlo, perché siamo stati disubbidienti. E siamo ancora mormoratori contro di Lui. Che diritto abbiamo di chiedergli qualche cosa? Perché Lui può dirci: ma hai fatto quello che io ti dicevo di fare? Prega tu per noi. E allora Mosè prega per il popolo. E Dio risponde e dice: sì, io vi salvo. In che modo? I serpenti non scompariranno, sono sempre lì, pronti a mordere. Però se qualcuno verrà morso dal serpente e se lui guarda con fede, quel serpente che tu innalzi, un serpente di rame, che lo metterai su un'asta, chi lo guarda, chi fa quest'atto di ubbidienza e di fiducia, ecco, sarà salvato. Il veleno non potrà più nulla contro di lui. Ecco un fatto in cui si vede che Dio per grazia salva il popolo e quelli che nel popolo erano colpiti dal male. Dal male arrivato, dalla morte che arrivava a causa del loro peccato. Un altro fatto ce l'ha ricordato la prima lettura. Il popolo, ancora a causa dei suoi peccati, a causa delle sue idolatrie, ha perso tutte le sue forze ed è stato conquistato da un altro popolo, che l'ha deportato, tutti portati via, almeno tutte le persone più capaci, tutte portate via verso Babilonia, verso la terra degli Assiri. E là, così lontani, oltre il deserto, si trovavano in situazione, in pratica, di schiavitù, e dovevano vivere lì. E non avevano ormai più nessuna speranza, di ricostituirsi come popolo, nessuna speranza di vivere ancora le feste della loro fede nella gioia, nella pace. Nessuna speranza. Chi ci salverà? Essi non avevano le capacità di salvarsi. Ed ecco proprio la grazia di Dio. Dio suscita in quel popolo un nuovo re. Ciro è un pagano, ma le sorti di tutti gli uomini sono nelle mani di Dio. E anche se è un pagano, ecco che gli viene l'idea di far partire quel popolo ebraico, che si ricostruisca la sua città e il suo tempio. Quindi Ciro dà l'ordine: andate, ricostruitevi il vostro tempio e adorate il vostro Dio. Nessuno se l'aspettava. È stata proprio una sorpresa grande per tutti gli ebrei che ormai non avevano più nessuna speranza. Per grazia siete salvati. Anche noi che ci troviamo allora nella miseria, nella sofferenza del nostro peccato e del peccato di tutta la società che ci circonda, di tutto il popolo, siamo senza speranza, perché chi è capace di tirarci fuori da questa situazione che sembra andare sempre più a rotoli, sempre più nel male e in un male sempre più profondo? Per grazia. Abbiamo le esperienze dal passato, dal popolo che camminava con Mosè nel deserto, dal popolo deportato a Babilonia. Dio là è intervenuto con la sua grazia, con il suo amore gratuito. Chissà, possiamo sperare che Dio ci liberi ancora dal peccato, dalla morte che arriva a causa del nostro peccato e del peccato di tutta la nostra società, di tutto il nostro popolo, di tutto il mondo. E qual è la speranza che ci viene promessa e che è reale, vera? L'ha detto Gesù. Come allora il popolo o chi era colpito doveva guardare il serpente innalzato da Mosè, così ora chiunque guarda colui che verrà innalzato, il figlio dell'uomo, chiunque lo guarderà sarà salvato, sarà liberato dal suo male e potrà diventare fonte di salvezza anche per gli altri. Ecco quindi che noi guardiamo sempre a Gesù in croce. È Lui quella, la realtà significata dalla figura del serpente, è Lui che è innalzato perché noi lo guardiamo e perché credendo in Lui abbiamo salvezza, perché credendo in Lui il peccato non possa più avere la sua forza nella nostra vita. In questi giorni, in questo tempo, in particolare nella Quaresima, teniamo sempre più decisamente il nostro sguardo rivolto a Gesù e a Gesù in croce. Per questo celebriamo anche quella preghiera che chiamiamo Via Crucis, proprio perché si fissi nel nostro cuore questa immagine di Gesù in croce, per essere pronti a vivere Venerdì Santo il mistero della morte di Gesù, che è morto perché noi possiamo essere salvati per grazia, per quell'amore di Dio che è Lui concretamente donato a noi. E così poi anche noi possiamo risorgere con Lui, incominciare a vivere nella gioia, naturalmente sempre con Lui, perché mai più possiamo staccarci da Lui, che è il Salvatore. Se ci stacchiamo da Lui, che è il Salvatore, ripiombiamo nella situazione di essere perduti, e magari perduti per sempre. Quindi guardiamo a Gesù sapendo che è Lui che deve essere sempre, continuamente, ogni giorno, presente nel nostro sguardo, nel nostro cuore, nel nostro affetto.